Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini. Ma cos'è un'illusione? Da quale punto di vista possiamo giudicare qualcosa illusione? Esiste per la psiche qualcosa del genere? Forse per la psiche si tratta di un'importantissima forma di vita, di qualcosa di indispensabile, come l'ossigeno per l'organismo. Quella che chiamiamo illusione è forse una realtà psichica di enorme rilievo. Carl Gustav Jung.
Le parole di Jung ad aprire la nostra puntata, da proprio da quell'intuizione di cui scriveva nel 1929, che lo psicoanalista sviluppava la tecnica dell'immaginazione attiva, utile per dialogare con le immagini dell'inconscio. Di illusioni, dunque, parliamo oggi e dell'importanza che l'illusione riveste nella vita psichica, quelle illusioni o fantasmi che abitano l'inconscio personale e collettivo e lì operano su di noi in autonomia, indipendentemente dalla nostra coscienza e dalla nostra volontà, dunque sono a loro modo reali. Riconoscerne l'importanza richiede la capacità di entrare in contatto con loro e di partecipare alla loro messa in scena. Sono una folla e ce li abbiamo dentro. Saranno tanto più devastanti quanto più verranno negati o non compresi. Ci mostrano cosa cerchiamo e se impariamo a dialogare con loro ci aiutano a vivere. Ne parliamo con la psicoanalista junghiana Carla Stroppa, autrice di numerosi saggi che esplorano il rapporto fra psicoanalisi e letteratura, che del tema si è occupata con particolare attenzione. Su queste note incontriamo la psicoanalista junghiana Carla Stroppa, che a fantasmi e illusioni ha dedicato anche un saggio che intreccia psicoanalisi e letteratura. Dicevamo, la realtà per Jung non è solo quella esterna dall'io cosciente, bensì reale è tutto ciò che agisce psicologicamente: i sogni, le emozioni, le fantasie, le immagini interiori, ma anche le speranze, i dolori e le illusioni. Insomma, i fantasmi che abitano il nostro mondo interiore agiscono a livello psichico e condizionano il comportamento, dunque rientrano nella sfera del reale. Dunque, con le illusioni, la coscienza, volente o nolente, deve scendere sempre a patti. Carla Stroppa, ben trovata.
Grazie. Deve scendere a patti con questi fantasmi, anche perché se non lo fa, non è che i fantasmi, diciamo così, spariscono, no? Vanno tutti a sedimentarsi nel mondo interiore e poi, diciamo, nell'aspetto patologico si fanno sentire come sintomi, no? Come paure, come sintomi vari, no? Non sa che sono sempre più in diffusione, insomma, le depressioni e quant'altro, no? Quindi sono quegli aspetti fantasmatici, così, del nostro mondo interiore, che peraltro adesso non viene più considerato, bisognerebbe fare uno spunto un po' critico su dove sta andando il tempo. Di conseguenza, negando tutti questi fantasmi nel mondo interiore, la coscienza si consegna sempre di più all'invasione degli stessi, sotto forma appunto di sintomi, oppure nei casi più fortunati sotto forma di creatività.
Ecco, infatti lei parla anche di come i fantasmi ancestrali della paura, del male, dell'occulto favoriscano la creatività. I fini artistici, per quel che ne sappiamo, sembrano più efficaci, contenuti angosciosi, vale a dire le presenze interiori di fantasmi oscuri, distruttivi.
Perché se, diciamo, il mondo interiore viene negato, quindi il male, l'ombra viene negata anche sull'altare di un'enfasi eccessiva data alla coscienza che tutto dirige, che tutto controlla, il male che viene negato sul piano cosciente, poi nelle persone creative, no? Perché appunto, come dicevo prima, poi la soglia è sempre questa, nelle persone creative può diventare materia di trasformazione letteraria, artistica, insomma, no? La nostra tradizione è piena di questo. È un modo per trasformare il male che non visto in qualche cosa che poi ritorna nel mondo, no? Appunto, o sotto forma creativa, che poi consente identificazioni, proiezioni, no? a tutti, oppure, ripeto, sotto forma negativa, cioè sintomatica. Però certo, l'artista tradizionalmente è una persona tormentata, no? Una persona che non è che si adatta tanto facilmente ai canoni esteriori, per cui ha un mondo interiore particolarmente attivo, e però ha anche in sé la possibilità di trasformarlo in simboli, in qualche cosa che ritorna attraverso appunto l'arte, la grande letteratura. E infatti la letteratura sul male, come dire, no? Sugli intrighi, piace perché in fondo una delle ragioni può essere questa, che può consentire delle identificazioni senza propagarne le conseguenze. Leggendo un libro, un giallo, così, no? Ci si avvicina alla dimensione oscura della psiche del male, però da spettatori. Questo dico come lettore, da parte dei lettori, no? Invece l'artista è quello che li rielabora nel suo, diciamo così, nel laboratorio alchimico della sua interiorità.
Anche le fiction televisive di crime, del resto, sono estremamente popolari.
Infatti, sono popolari, vabbè, anche qui ci sarebbero da fare dei discorsi più sociologici che psicologici, perché possono amplificare anche l'aggressività e la delusione, insomma tutti questi sentimenti negativi, l'aggressività, soprattutto la violenza, certamente la possono rispecchiare amplificandola, insomma. Questa è una critica che viene fatta da più parti oramai. Tant'è vero che, non so, nella clinica sono sempre di più pazienti che invece, al contrario, proprio perché sono persone più, insomma, sensibili della media, non riescono più a vederle in queste cose, no? Che non guardano più nelle fiction, nel TG, no? Perché c'è proprio una invasione, insomma, no? Un'invasione di quel male che non viene psichizzato, ma che viene così esposto brutalmente in modo diretto, e questo evidentemente non è che si può rimanere indifferenti, no? A tutta questa invasione di male,
di violenza.
Diciamo. Di violenza.
Ecco, Carla Stroppa ha parlato poco fa dei simboli, le fiabe raccontano cose vere, lo fanno
sì,
proprio attraverso i simboli, soprattutto le metafore che i fantasmi dell'immaginazione sanno animare, e dialogano quindi anche con l'anima. Esiste una lettura molto significativa a questo proposito, e non solo psicoanalitica. Cosa possiamo dire sulle fiabe?
Cosa possiamo dire? Possiamo dire appunto che sono quel serbatoio molto arcaico e primario, no? Di immagini e di simboli che metaforizzano la difficoltà di vivere, e però poi anche hanno sempre un buon finale, no? Come a dire, sono delle metafore del processo iniziatico. Infatti gli eroi delle fiabe incontrano sempre situazioni difficili, incontrano personaggi negativi e positivi, e che sono appunto metafore delle situazioni esistenziali vere, per cui le fiabe dicono il falso in un certo senso, cioè no, utilizzano un linguaggio che è, insomma, non è il linguaggio
fantasioso
della realtà. Esatto, non è il linguaggio della realtà oggettiva e misurabile, ma utilizzano questo linguaggio per dire le cose più profonde e più vere, quindi per riparlare dei nuclei costanti, no, della psiche umana. I nuclei di fondo costanti, l'amore, la fatica, l'abbandono, l'infanzia, no? L'infanzia infatti andrebbero lette ai bambini. C'è stato un articolo molto interessante di Emanuele Trevi, che di fiabe se ne intende molto, che ha fatto una polemica che io condivido in pieno contro quella tendenza contemporanea di voler leggere le fiabe alla luce dell'ideologia contemporanea. Per cui si arriva a dei paradossi di lettura, no? Tipo Trevi cita Cenerentola, che è stata tolta non so quale programma scolastico perché sarebbe un incitamento alla molestia sessuale da parte del principe azzurro, no? Cioè leggere le fiabe che parlano dei nuclei costanti, eterni, che hanno un valore, alla luce della moderna ideologia può essere veramente un grande impoverimento invece di quel serbatoio di simboli che non si esprimono a questo livello, che vanno più in profondità e oltre, e che dovrebbero essere letti così, cioè più che capiti intellettualmente, semplicemente letti. Cioè la grande letteratura, la fiaba, ma anche la grande letteratura, ha una portata diretta sulla psiche, non solo sull'intelletto, ma anche sull'anima, sul cuore. Per cui appunto è proprio il valore della cultura, il valore delle grandi narrazioni, un tema di questo che adesso viene proposto da più parti.
E poi lasciateci il principe azzurro.
Sì, appunto, ma il principe azzurro è un conto leggerlo simbolicamente come una parte dell'interiorità che a un certo punto risveglia, diciamo, la parte addormentata, quindi come fatto simbolico, è un conto leggerlo alla luce dell'oggi come una molestia sessuale, no? Non so se mi spiego.
È abbastanza inquietante leggerlo come una molestia sessuale, no?
No, appunto, è inquietante, ma perché comunque niente proprio, è una lettura non adeguata alla cosa a cui si sta riferendo. È inquietante, ma è inquietante perché non c'è una capacità di leggere il simbolo, no? È uno strumentalizzare il simbolo alla luce di un pensiero contemporaneo.
Appunto, che non ha a che vedere con quella metafora.
No, che non ha per niente, che non la capisce proprio, no? Cioè, non, se proprio siamo su pianeti differenti.
Ecco, tra le varie fiabe da lei citate, Carla Stropa, una forse molto esaustiva e anche molto ricca è quella del Mago di Oz, che comprende una serie di metafore importante.
Sì, sì. Ma diciamo che innanzitutto si può leggere come, vabbè, la protagonista Dorothy è una bambina orfana dei genitori che viene scaraventata da un ciclone, come sappiamo tutti, viene scaraventata in un posto nel Kansas, in un posto deserto, triste. Allora, questo essere scaraventati lontano da un ciclone, se fosse un sogno, potrebbe venire letto come un momento di grande destabilizzazione dell'identità, cicloni, le tempeste, le case, i terremoti, tutto questo, no? Nei sogni hanno questa valenza, no? Ci allertano su un momento di destabilizzazione forte. Ecco, quindi la bambina abbandonata che ha una destabilizzazione, il ciclone ne sta a parlare, viene scaraventata in questo posto così oscuro, molto depresso, però poi da lì inizia il suo viaggio di ritorno, no? Inizia il suo desiderio di ritornare verso casa. E i personaggi che incontra sono tutte metafore. Adesso non mi ricordo in modo particolare, all'omino di latta manca il cervello, crede che a lui manchi il cervello.
Anche il cuore forse.
Il cuore all'omino di paglia, no? Comunque sono tre personaggi che credono che Dorothy incontra nel suo viaggio nell'oltre, no? Perché è questo, incontra, e sono tutti personaggi che possono essere letti come parti della bambina stessa, quindi del sognatore stesso, insomma, no? Che non sono integrate fra di loro e che ciascuno pensa di non avere invece quello di cui sono particolarmente forniti. Perché nella fiaba è questo che risulta, no? Il leone che pensa di non avere il coraggio, poi alla fine si scopre che di coraggio ne ha molto, il cervello anche, no? Per cui, come dire, no? Tante volte è proprio il momento di destabilizzazione che attraverso vie, in questo caso immaginarie, no? Ma però che sono tutte traducibili sul piano psicologico, eterorizzate, eterorizzabili, no? Però la fiaba ci dice questo in un modo semplice e diretto. Questi personaggi rappresentano parti, in questo caso potrebbero essere dello scrittore, insomma, con cui viene in contatto proprio nel momento della destabilizzazione. Ecco, questo ho sviluppato nel libro. Cioè, tante volte il momento in cui ci si sente più persi, più lontani da se stessi, può essere l'inizio di un viaggio di ritorno verso il sé più integro, più profondo, insomma, e ci può riprendere contatto con certe parti che sono state dimenticate, fraintese, rimosse.
Ecco, c'è un sentimento, un'emozione, uno stato d'animo che lei analizza in modo particolare, che è la passione, perché la passione conosce la rabbia, naturalmente la paura, il fanatismo, la distruzione, certo, ma conosce anche l'energia che i moti interiori innescano nella psiche. Ma la passione quindi è un disordine necessario?
Sì, la passione è un disordine necessario proprio perché porta a galla tutta l'energia, no? Porta a galla anche la fantasia. E qui si parla di passione, non solo passione erotica, anche, no? Ma non solo, la passione per un'idea, la passione per un ideale. È veramente un'attivazione del mondo interiore, soprattutto consente di dare senso, no? Perché se io sono appassionato a qualcosa, mi attivo perché questo qualcosa in qualche modo si realizzi, no? Poi certo il rischio del disordine c'è, perché passione significa essere posseduti, no? Patire. Quindi il rischio che questa passione debordi e che porti a delle esagerazioni c'è, però senza passione sarebbe proprio triste, insomma, no? Senza passione, adesso io sto semplificando nel libro un po' più precisa, senza passione è molto probabile approdare a tedium vitae, alla depressione. Infatti un'altra delle critiche contemporanee è che i giovani non hanno più passione. Quindi la passione può... Come sempre siamo su una soglia, per me la soglia è un concetto chiave. Si è sempre su una soglia di stati che possono come dire, approdare a qualche cosa di creativo e di portare oltre, oppure anche effettivamente possono scardinare. Comunque la passione, insomma, tutto quello che è stato fatto di importante, di cui noi anche siamo eredi, è stato fatto per passione, no? Anche la passione che va nel pensiero, la passione dei grandi filosofi che si interrogano sulla vita, sulle grandi questioni. Come si fa senza passione? Allora si diventa descrittivi, noiosi. La passione è proprio fondamentale.
Ecco, a questo proposito, Carla Struppa, vorrei chiedere di commentare questo passaggio dal suo libro, che in fondo si riferisce in parte anche, credo, alla mancanza di passione. Per chi non può permettersi nessuna avventura conoscitiva, rimane il porto sicuro. Ma l'acqua di quel porto si fa prima o poi stagnante e persino paludosa, si muore lì dentro. Ben vengano dunque le derive del cuore e della mente, perché il loro disordine può anche propiziare una segreta rivolta contro la vacuità e l'arroganza dei porti che si credono sicuri. È una bella riflessione.
Sì, è proprio, in fondo, non lì ribadisco quello che ho cercato di dire circa la passione, no? Insomma, se manca il coraggio, forse anche una certa capacità di trasgredire, no? Di andare contro il conformismo delle idee, no? E dei comportamenti, che è il grande spauracchio del nostro tempo. Se manca questo, vabbè, diciamo, c'è chi più è portato e chi meno, il coraggio della passione e della trasgressione, però se manca del tutto, effettivamente, ok, il porto sicuro, a parte che oggi parlare di porti sicuri è già anche questo un tema difficile. Ecco, però, insomma, come atteggiamento psicologico, se si cerca solo la tranquillità, è chiaro che poi si finisce per deprimersi, per vivere una vita senza colore, senza slanci, no? Per cui diventa una palude il porto sicuro. Cioè, anche il porto uno deve ogni tanto prendere dal porto e navigare. Se sta sempre nel porto, ovvio, no? Queste appunto sono le metafore che dicono delle verità in modo semplice, diretto, anche rimanendo aderente all'immagine. Io parlo spesso per immagini. Ovvio che se tu, retorico, stai sempre nel porto e non ti muovi mai, beh, insomma, no? Non navighi, non vedi, non conosci, non ti emozioni, e beh, stai lì, probabilmente lì hai meno probabilità che ti caschi addosso il mondo, però...
Non vivi.
Non vivi.
Le illusioni, i fantasmi di cui lei ha scritto molto, ci aiutano anche a conoscere l'altro, a incontrare l'altro?
Anche questa è una soglia, perché ci aiutano a conoscere l'altro se c'è una coscienza abbastanza differenziata, cioè, questa è una cosa importante, una coscienza, un io, diciamo, abbastanza consapevole della diversità che c'è fra il piano di realtà e quello del mondo fantasmatico. Perché se da una parte il mondo fantasmatico è ineludibile, perché agisce, no? Agisce continuamente, però è anche importante distinguere, no? Perché sennò il rischio di proiettare sull'altro una nostra fantasia, un nostro fantasma interiore, anziché aiutarci a conoscere l'altro, l'altro lo deformiamo in funzione della nostra immaginazione e della nostra fantasia. Allora, questo è l'aspetto, diciamo, col quale clinicamente ci si incontra sempre di più, perché tanti amori in cui, tante delusioni d'amore in cui si è visto nell'altro qualcosa che l'altro in fondo non è.
E l'amore, infatti, è una delle forme più belle della proiezione.
Eh sì, cioè, diciamo che l'amore è una delle forme più belle della proiezione, nel senso che l'altro attiva e in parte anche viene proiettato qualcosa di bello. L'altro è come se facesse un po' da specchio di qualche cosa che riguarda noi in quanto esseri innamorati, e improvvisamente si realizza, anche se appunto è sempre sul... cioè, vabbè, negli amori che durano... Questa immagine bella può diventare proprio un indicatore di percorso, può essere nei rapporti che non durano, a un certo punto, no? C'è la caduta dall'illusione, in questo caso, al piano di realtà. Quando si ritirano le proiezioni e le fantasie sull'altro, si vede l'altro e non è detto che ci piaccia. Può darsi di sì, può darsi che invece umanamente ci piaccia di più proprio perché è umano e perché non è quella cosa che noi abbiamo immaginato. Questo sarebbe l'amore più adulto, più maturo, no? A un certo punto del percorso l'altro si rivela per quello che è e non l'oggetto di proiezione delle nostre fantasie. Però anche qui capisce che la soglia è sempre sottile, no? Perché se non ci fossero delle proiezioni non ci sarebbe neanche una relazione, no? Per cui le proiezioni del mondo immaginario sono importanti perché sono il veicolo della relazione. Naturalmente però ci vuole anche una capacità di distinguere che si acquisisce man mano uno prende un po' coscienza, insomma, di sé. in vari modi, fra cui l'analisi è una.
Carla Stropa, siamo in conclusione. A cosa sta lavorando adesso?
Dunque, adesso sto lavorando a un altro libro che probabilmente uscirà verso gennaio, sulla casa, sul simbolismo veramente complesso, infinito della casa come proprio metafora dell'identità, quindi sui sogni in cui compare la casa, che sono praticamente quasi tutti, no? Quasi tutti i sogni vengono ambientati nella casa, e quindi accostando il simbolismo della casa, questo che sto facendo è quello che succede nella casa, no? Traslochi, case abbandonate, case in costruzione, si possono capire ancora una volta i movimenti del mondo interiore. Sono anni che io lavoro sulla casa, cioè lavoro nel senso che raccolgo sogni, fotografie e quant'altro.
E poi, essendo appunto una psicoanalista, anche materiale vivo su cui lavorare, è sempre aggiornato. Grazie Carla Stroppa per questo viaggio nel mondo interiore, che è sempre molto affascinante. Buon lavoro.
Grazie, grazie.
Grazie a Carla Stroppa, vi ricordo che le riflessioni proposte sono raccolte anche nel volume Fantasmi all'opera, l'imperiosa realtà dell'illusione, pubblicato da Moretti e Vitali. Della psicoanalista junghiana vi segnalo anche La luce oltre la porta, Dei e muse nel teatro dell'anima, sulle figure dell'eros che ancorano la donna nella memoria del corpo emozionale. Il più recente, Il doppio sguardo di Sofia, l'eterno femminino e il diavolo nella vita e nella letteratura, di cui ci eravamo occupati in una precedente puntata di Geronimo, dedicato al femminile in ognuno di noi, e infine in uscita Sulla soglia di casa, abitare tra sogno e realtà. Tutti i volumi sono pubblicati da Moretti e Vitali. Grazie per averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci anche in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia e in podcast naturalmente sulla pagina RSI. Un saluto da Michela Daghini.